Quindi nel libro della Genesi, capitolo 12, oggi volevo iniziare una serie di studi, di predicazioni sulla vita di Abramo. Vedremo gli avvenimenti più importanti della sua vita, che sono raccontati nel libro della Genesi. Però ho chiamato questa
il Dio di Abramo. Chi era questo Dio? Cosa fa? Cosa chiede? Come agisce? No, questo Dio di Abramo è anche il nostro Dio. Il Dio di cui leggiamo nella Genesi è il Dio che noi serviamo. È vero che Abramo è un personaggio fondamentale, è un esempio di fede per noi. Però ancora più importante per noi è conoscere il Dio di Abramo. Qualcuno ha detto una volta: non serve una grande fede, ma serve una fede in un grande Dio. Quindi noi vogliamo imparare da Abramo, ma ancora di più vogliamo imparare da Dio. Quindi leggiamo questa mattina l'inizio della storia, nel capitolo 12, e comincerò a leggere in verità nel capitolo 11, versetto 27, fino al capitolo 12, versetto 8. Quindi Genesi 11, 27. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese natale, in Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie d'Abramo era Sarai, e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie d'Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran e là soggiornarono. Il tempo che Tera visse fu 205 anni. Poi Tera morì in Caran. Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizioni. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di Morè. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: «Io darò questo paese alla tua discendenza». Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Ecco, questo capitolo 12 è un punto chiave nella storia della salvezza, nella salvezza del Signore. I primi 11 capitoli della Genesi ci raccontano la ribellione dell'uomo e i frutti di questa ribellione, i frutti che possiamo vedere ancora oggi intorno a noi. La ribellione dell'uomo contro Dio sta peggiorando. È sempre peggio, come vediamo nella Torre di Babele. Vediamo la morte che regna. I patriarchi vivono sempre meno a lungo. Nel primo capitolo Dio aveva detto: siate fecondi, moltiplicatevi. E adesso sentiamo parlare di una donna, Sara, che era sterile. Quindi nei primi 11 capitoli c'è un riassunto della ribellione dell'uomo contro Dio e dei frutti della ribellione che vediamo ancora oggi intorno a noi. Vediamo il peccato, vediamo la morte, vediamo la malattia. Però dal capitolo 12 in poi comincia una nuova storia, una svolta. Dio comincia una grande opera di redenzione e comincia questa opera con chi? Con una coppia anziana e con una donna che era sterile. No, una coppia di anziani, Abramo aveva 75 anni. Questo è il modo che Dio ha di cominciare questa grande opera di redenzione. A volte sento dire, alcuni dicono i giovani sono il futuro della Chiesa. E capisco cosa vogliono dire, ma quando dicono così io penso sempre ad Abramo e a Sarai. In realtà Dio ha cominciato questo grande piano di redenzione con una coppia di anziani. Quindi non sono i giovani che sono il futuro della Chiesa, è Dio che è il futuro della Chiesa. Sono coloro che hanno la fede di Abramo che sono il futuro della Chiesa. E in questa storia iniziale, questa chiamata, vediamo non solo la chiamata di Abramo, però vediamo anche la nostra chiamata, se siamo cristiani. Vediamo un paradigma, un modello, il modello che Dio segue quando agisce, chiama gli uomini, il modo in cui Dio interviene per salvare gli uomini. Dio chiama, Dio fa delle promesse e noi rispondiamo alla chiamata. Questo è il modello che vediamo in questa storia con Abramo. Ma questo è il modello che vediamo nel mondo, nella vita. Dio agisce così. In questo senso Abramo è veramente un modello. Dio chiama, Dio fa delle promesse e noi rispondiamo in fede. Dobbiamo vedere così la nostra vita. E io vorrei soffermarmi brevemente su questi tre punti, soprattutto il primo. Dio chiama. La storia della redenzione comincia con un viaggio, no? È la storia di un'emigrazione. Qualcuno lascia il proprio paese per andare all'estero. Questa è una storia che possiamo capire, molti di noi possono capire, è un tema molto attuale, il tema del viaggio, delle migrazioni. Quanti di noi qui questa mattina sono trentini? È una domanda che mi sono fatta quando preparavo questo messaggio questa mattina. Mi piacerebbe sapere quanti di noi questa mattina sono nati a Trento o in provincia di Trento.
I nostri figli.
E quanti di noi sono emigrati, hanno lasciato la propria terra un giorno per venire qua. E Abramo ha fatto questo, però la differenza con Abramo è che lui è stato chiamato specificatamente a farlo. È Dio che ha preso l'iniziativa. Dio prende l'iniziativa e chiama gli uomini. Vediamo un po' come chiama gli uomini nell'esempio di Abramo. Innanzitutto la cosa che colpisce molto è che Dio chiama persone che non lo cercavano. No, Abramo non cercava il Signore. Questo Dio che adesso chiamiamo il Dio di Abramo non era il Dio di Abramo. Dio non ha chiamato Abramo perché era particolarmente pio o religioso o perché cercava Dio, non lo cercava affatto. Abramo viveva in questa regione della Mesopotamia che si chiama Ur. E nello secolo scorso ci sono state delle ricerche archeologiche, hanno scavato la città, hanno trovato molti documenti, molti elementi, sappiamo molte cose su questa civiltà, e una cosa che sappiamo di sicuro è che il dio della regione, della città, era la luna. Abramo adorava la luna, era il dio di Ur, dei Caldei, questo lo sappiamo di sicuro. Si vede anche nei nomi, gli archeologi pensano che anche i nomi ci dicano qualcosa, in particolare delle donne, Milca, Sarai, nomi che vogliono dire regina o principessa. No? Sarai non era chiamata principessa perché Abramo diceva tu sei la mia principessa, ma perché era la principessa, era una divinità legata al culto della luna. E questo è confermato dalla parola. Giosuè, vi ricordate forse nel capitolo 24, Giosuè dice agli israeliti, i vostri padri, come Tera, padre di Abramo, abitarono anticamente al di là del fiume e servirono altri dei. Quindi Abramo non cercava Dio. Faceva dei sacrifici al Dio della Luna, eppure Dio si è rivelato a lui. Ed è così anche per noi. Se un giorno siamo diventati cristiani è perché Dio ci ha cercato, perché Dio ci ha chiamato. Non cercavamo Dio. Forse cercavamo qualcosa, non sappiamo neanche che cosa, però non cercavamo Dio. Questo è importante ricordarlo perché quando parliamo, se siamo cristiani, quando parliamo della nostra conversione, ne parliamo sempre in termini soggettivi, no? Autoreferenziali. Diciamo, ho accettato Gesù nel mio cuore, o sono venuto a Gesù. Ed è giusto, perché è così che vediamo la cosa, dal nostro punto di vista è così. Però la Bibbia ci insegna una cosa diversa, che se noi un giorno siamo venuti a Cristo, se abbiamo accettato Gesù, come diciamo noi, è perché Dio ci ha chiamato. Dio ci ha aperto la mente per capire, Dio ci ha dato la fede, Dio è venuto a cercare, Dio ha preso l'iniziativa. Quindi quando parliamo della nostra conversione, piuttosto che dire ho accettato Gesù, forse sarebbe più giusto dire ho risposto alla chiamata di Gesù. Dio in Cristo ha chiamato e ho risposto. È così che Paolo descriveva la sua conversione ai Galati, non diceva ho accettato Gesù nel mio cuore, diceva io perseguitavo la Chiesa di Cristo, ma Dio si compiacque di rivelare in me il Figlio suo. Questo è il modo in cui Paolo descriveva la sua conversione. E non era solo per lui, anche per i Galati era così, perché nel quarto capitolo dei Galati dice adesso che avete conosciuto Dio, poi si corregge, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio. Non c'era nessun motivo per la chiamata di Abramo. Dio avrebbe potuto lasciare Abramo a Ur dei Caldei in Mesopotamia. Abramo avrebbe potuto continuare tutta la sua vita a offrire dei sacrifici alla luna, a morire lì, e nessuno avrebbe mai sentito il suo nome. Quindi è Dio che prende l'iniziativa nella chiamata, è Lui che chiama gli uomini. Perché è così importante ricordare queste cose? Mettiamo molta enfasi in questa Chiesa sulla la chiamata di Dio, sull'elezione di Dio. Perché è questo che ci dà fiducia e confidenza nei momenti difficili. No? Nei momenti difficili nella nostra vita cristiana, quando pensiamo, ma chi me lo fa fare essere cristiano? Chi me lo fa fare seguire Cristo, essere sempre diverso dagli altri? Chi me lo fa fare avere fede quando non vedo le risposte alle mie preghiere? Questo che ce lo fa fare è ricordarci che Dio ci ha chiamati. In questi momenti pensiamo sì, però un giorno Dio mi ha chiamato, è Lui che ha preso l'iniziativa. E quindi non posso abbandonarlo. Poi ci dà anche la fiducia che la mia fede non dipende da me. Non è soltanto che io un giorno ho accettato Gesù nel mio cuore e poi forse la settimana prossima cambierò idea, non crederò più. No, è Dio che mi ha chiamato, che ha cominciato questa opera. Quindi nell'inizio della storia di Abramo vediamo in modo spettacolare questa grande verità del Vangelo. Dio chiama persone come noi, che non lo cercavano. Poi non solo questo, però Dio chiama anche personalmente. La chiamata di Dio è una chiamata personale. E questo lo vediamo nel testo, è ovvio. Dio ha parlato con Abramo. Abramo ha lasciato Ur ed è andato nel paese di Canaan. Però, per esempio, suo padre non ce l'ha fatta. Anche suo padre ha lasciato Ur, però si è fermato prima. Non è mai arrivato nel paese di Canaan. Importante ricordarsi che Stefano, nel suo discorso in Atti capitolo 7, dice che Dio ha parlato ad Abramo mentre era ancora Ur. Quindi quando sono andati via da Ur, tutti insieme col padre, Dio aveva già parlato ad Abramo. Però per qualche motivo il resto della famiglia si è fermata a Caran e solo Abramo ha continuato. Versetto 1. Va via dal tuo paese. Nell'originale l'espressione significa letteralmente vai per conto tuo. Cioè Abramo ha dovuto lasciare delle persone. Sì, ha preso Lot, ha preso sua moglie, però era una chiamata personale. Poi vedremo fra qualche settimana che nel capitolo 22, quando è chiamato a sacrificare Isacco, questa volta la chiamata è ancora più personale. Ha dovuto andare da solo. Questo è un punto che è facile dimenticare, soprattutto se, come si dice a volte, siamo nati nella Chiesa. No? Forse alcuni di noi sono nati nella Chiesa, per così dire. Siamo in questa Chiesa oggi perché abbiamo genitori cristiani, perché siamo stati educati come cristiani. Però la chiamata di Dio è una chiamata personale. Non sei a posto con Dio perché i tuoi genitori sono cristiani. E anche il contrario è vero. Tu non è che non hai speranza perché i tuoi genitori non erano cristiani. Abramo aveva un padre che non è arrivato fino a Canaan. Non sappiamo perché, non diciamo, il testo non dice che suo padre abbia sbagliato, non aveva fede, però non ce l'ha fatta. Però Abramo ce l'ha fatta, perché è stato chiamato. I veri figli di Abramo, come dice Paolo in Galati, sono coloro che hanno fede, non coloro i cui genitori hanno fede. Tu hai sentito questa chiamata personale da parte di Dio nella tua vita? Hai sentito questa chiamata? O forse Dio ti sta chiamando e la senti benissimo, ma non vuoi venire? È già da qualche settimana, da qualche mese, da qualche anno forse, che senti questa chiamata, ma non vuoi venire. Non vuoi venire perché non vuoi rinunciare a certe cose, non vuoi abbandonare certe cose, forse. Dio dice nel Salmo 95, attraverso il salmista, se oggi sentite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Quello che Dio dice in questo Salmo lo dico io oggi a voi. Se oggi senti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Se Dio ti chiama, devi rispondere. È una chiamata personale. Non una chiamata ai tuoi nonni, ai tuoi genitori o ai tuoi figli. Una chiamata personale. Il Signore ha molti modi di chiamare. E molte persone, quando leggono questo capitolo, dicono, ma come ha fatto Abramo a sentire Dio? No, il testo non ce lo dice. Dio ha molti modi di chiamare, però quando chiama lo sappiamo. Solo questa settimana leggevo nell'ultimo numero di Porta Aperte. Porta Aperte è un'organizzazione che si occupa della Chiesa perseguitata, e nella rivista di questo mese c'è un articolo particolare su il mondo musulmano nel Medio Oriente e quanti musulmani vengono a Gesù Cristo perché Dio si rivela a loro e le chiama in modo particolare. C'era questa testimonianza di questo signore, non ci viene detto se era in Iraq o in Iran, era nel Medioevo. E questo signore era un musulmano molto devoto, e lo era stato per anni, pregava, andava alla moschea, faceva il Ramadan, però sentiva qualcosa che mancava nel suo cuore. No? Avrebbe voluto conoscere... C'è un problema? Sì, ok. Avrebbe voluto conoscere meglio questo Dio, questo Allah, no? A cui pregava, ma non lo conosceva. E un giorno, recentemente, qualche mese fa, penso qualche mese fa, si è messo a piangere nelle sue preghiere, ha detto, Allah, vorrei conoscerti meglio, vorrei conoscerti di più, manca qualcosa. Fammi conoscere, fammi capire. E dice che aveva appena finito la sua preghiera che una cornice al muro è caduta per terra. No? Il gancio è ceduto, la cornice è caduta per terra, si è spaccato il vetro e dietro l'immagine della cornice c'era una vecchia cartolina che rappresentava Gesù Cristo. E lì ha capito ha capito che era Gesù Cristo che lo chiamava e che era la risposta alla sua preghiera. Come ha fatto a capire non lo so, però il fatto sta che è diventato cristiano così. È stato chiamato dal Signore. Quindi Dio chiama persone che non lo conoscono, Dio chiama personalmente. Dio ci chiama a fare dei sacrifici, a rinunciare. Forse per quello che a volte non ci piace la sua chiamata. Abramo è stato chiamato a lasciare il proprio paese. Ora c'è una differenza fondamentale fra coloro fra di noi che hanno lasciato il proprio paese ed Abramo. Le persone fra di noi che hanno lasciato la propria terra per venire qui l'hanno fatto perché volevano una vita migliore, speravano una vita migliore, no? Invece Abramo era l'opposto, ha lasciato un paese dove stava bene per andare in un paese dove stava male. È quello che ha fatto Abramo, perché la città dove abitava Ur dei Caldei era il centro della civiltà. Era il posto nel Medio Oriente più avanzato in tutti i sensi. Si viveva molto bene a Ur dei Caldei. Invece in Cana non c'era niente. Era una terra senza niente. Quindi per Abramo lasciare il proprio paese voleva dire un sacrificio. Fare una scelta che non era logica. E anche per noi è così. L'abbiamo sentito prima in quello che ha letto Yuri, anche Cristo dice chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me. Cosa vuol dire? Vuol dire la stessa cosa, vuol dire che quando Dio chiama, se Dio chiama a lasciare, ad abbandonare, dobbiamo farlo. Dobbiamo rispondere a questa chiamata. Vi ricordate come il Signore ha parlato a Pietro quando ha profetizzato la sua morte? Nell'ultimo capitolo di Giovanni ha detto: per il momento tu fai quello che vuoi, vai dove vuoi, però un giorno qualcuno ti prenderà e ti porterà dove tu non vuoi andare. Questo fa parte della chiamata da Dio. Anche se non siamo chiamati a morire per il Signore, comunque diventare cristiano vuol dire essere chiamato ad andare dove non vogliamo andare. E il sacrificio più grande qual è? Il sacrificio più grande è d'essere diverso dagli altri. No? E questo è il guaio nell'essere cristiano, è che quando diventiamo cristiani siamo diversi dagli altri. Siamo diversi dai nostri compagni di classe, siamo diversi dai nostri colleghi di lavoro, non c'è niente da fare, siamo diversi. Abbiamo idee diverse, abbiamo una fede diversa, un modo di vivere, di vedere la vita diverso. Ogni cristiano autentico sente quello che dice Ebrei 13:14, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Quindi se Dio ci chiama a seguirlo, anche se non siamo chiamati ad andare via dal nostro paese, siamo comunque chiamati ad andare via dal mondo in un certo senso. Siamo chiamati ad essere diversi. Dobbiamo accettarlo. E siamo diversi perché siamo una cosa nuova. Quando diventiamo cristiani siamo una nuova creazione, no? Avete già pensato perché Dio ha chiesto ad Abramo di andare via da Ur? Perché non poteva rimanere a Ur? Dio forse avrebbe potuto rivelarsi ad Abramo, però dirgli di stare a Ur. Invece no, l'ha portato via perché Dio voleva cominciare qualcosa di nuovo. Aveva un nuovo progetto, creare un nuovo popolo in una nuova terra. Per quello che Abramo ha dovuto andare via. E la stessa cosa per noi quando diventiamo cristiani, diventiamo qualcosa di nuovo. Andiamo via in questo senso, diventiamo una nuova creazione. Quindi Dio ci chiama, richiede sacrifici. E ci chiama anche ad aver fede, a fidarci di Lui. È ovvio, no? Nel caso di Abramo, è andato in un paese sconosciuto, è andato, come dicevo prima, in un paese che non era ricco e bello come la Mesopotamia, da dove veniva. Ancora una volta, non so se vi siete mai fatti la domanda perché Dio ha scelto Canaan, no? Per creare questo nuovo popolo. Okay, io non lo so, non sono Dio, però ho la mia idea. La mia idea è quella, è che nell'Oriente Antico c'erano due grandi civiltà, due grandi civilizzazioni, c'era l'Egitto e la Mesopotamia. E perché si erano sviluppate lì? Perché lì c'era un grande fiume, il Nilo e l'Eufrate. E questi due fiumi erano fiumi costanti, l'acqua non veniva mai a mancare. E quindi erano i due posti perfetti per l'agricoltura. E quindi logicamente, umanamente, è lì che si sono sviluppate le grandi civilizzazioni. Invece nella terra di Canaan non c'è nessun fiume. L'agricoltura, la vita, dipende interamente dalla pioggia. Se piove, va bene, se non piove, non va bene. E quindi un popolo che vive in questo territorio, in Canaan, è costretto ad imparare cosa vuol dire avere fede in Dio. No? Nel territorio di Canaan non puoi più affidarti al Nilo o a un altro fiume, devi avere fede. Perché se Dio non manda la pioggia, sei in difficoltà. Quindi Dio ci chiama ad avere fede. Però abbiamo visto che questo Dio non è solo un Dio che chiama, è un Dio che fa delle promesse. Fa delle promesse, vincola se stesso, e quella è la cosa bella, Dio vincola se stesso attraverso le promesse che fa. Però anche le sue promesse richiedono fede. Guardate un po' quelle promesse che ha fatto ad Abramo, sono promesse che sembrano completamente assurde. Che cosa ha promesso Dio ad Abramo? In poche parole ha promesso tre cose: una terra, una discendenza e delle benedizioni. La terra, mai abitato. Abramo ha abitato lì, non l'ha mai visto sua, è morto, ha avuto solo una tomba. Infatti versetto 6 dice, in quel tempo i cananei erano nel paese. Non lo dice apposto per sottolineare l'aspetto improbabile della promessa. Una discendenza, sua moglie è sterile. Benedizione non veramente molto chiare, un po' vaghe. Sarai una benedizione per le nazioni. Queste sono le promesse che Abramo ha ricevuto. Promesse che potevano sembrare un po' assurde. Ed è anche così per noi nella nostra vita cristiana. Le promesse di Dio non sono sempre facili da credere. No, Dio ci ha promesso, per esempio, l'immortalità. Però intorno a noi vediamo malattia, vediamo morte, facciamo fatica a capire come possa essere possibile l'immortalità. Dio ci ha promesso il perdono dei peccati, la liberazione dei peccati, però intorno a noi vediamo solo peccato, anche dentro di noi. Non è sempre chiaro come saranno compiute queste promesse. Però quello che è importante per noi capire in questa storia di Abramo, per capire tutta la Bibbia, è che tutte le promesse fatte ad Abramo sono state compiute in Cristo. Quindi Dio ha promesso ad Abramo una terra, una discendenza e delle benedizioni. Queste tre promesse sono compiute in Cristo. La discendenza è Cristo, è coloro che sono in Cristo, è quello che dice Paolo in Galati capitolo 3. La terra, il Nuovo Testamento spiega che la terra è un'immagine per il riposo di Dio e la presenza di Dio. No? Ebrei capitolo 4, capitolo molto importante. Per quello che il Nuovo Testamento non parla più della terra, della Palestina, perché la terra in realtà è un simbolo della presenza di Dio. Anche noi un giorno entreremo nella terra, la presenza perfetta di Dio. E le benedizioni sono la benedizione e il Vangelo della salvezza per fede. Ancora una volta Paolo lo dice in Galati 3. Le benedizioni per le nazioni sono il Vangelo della salvezza per fede, che tutti noi abbiamo sentito, almeno una volta, perché l'abbiamo sentito ancora questa mattina. Dio chiama le persone. Se oggi Dio ti sta chiamando, non indurire il tuo cuore, non aver paura di venire. È vero che Dio richiede sacrifici, però Dio fa delle promesse, e sono promesse che ha il potere di tenere. Avete notato come è passivo Abramo in questo passo? Abramo non dice niente, è solo Dio che parla. E Dio dice io farò, io benedirò. Io, dice Dio, io farò, io benedirò. E quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo rispondere in fede. Questo è così che concludiamo, dobbiamo rispondere in fede come ha fatto Abramo. In questo passo Abramo non dice niente, non sappiamo cosa ha pensato, non sappiamo se ha avuto dei dubbi, non sappiamo cosa avrà detto, sappiamo solo due cose. Versetto 4, Abramo partì, come il Signore gli aveva detto. E versetto 8, Abramo costruì un altare e invocò il nome del Signore. Quindi questa è la sfida per tutti noi. Sei partito, invochi il nome del Signore nella tua vita. Vogliamo pregare insieme per chiedere l'aiuto del Signore. Abbassiamo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo per le tue promesse, ti ringraziamo per la tua saggezza, ti ringraziamo perché non capiamo niente, non abbiamo nessun potere, ma tu hai il potere, tu fai tutto. Tu hai il potere di chiamarci, di trasformarci, di salvarci. Signore, ti chiediamo di aiutarci a seguire il nostro Signore Gesù, sentire, ascoltare la sua voce, ubbidire al nostro Signore Gesù con fede, con fiducia. Aiutaci in questo bellissimo viaggio. Te lo preghiamo nel nome del nostro Signore Gesù. Amen.